Allora, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, il capitolo 9. Leggeremo tutto il racconto, non per sviscerarlo nella sua completezza, ma per avere, come dire, una panoramica di tutto il racconto e prendere, diciamo, alcuni elementi per il nostro tema di quest'oggi. Evangelo di Giovanni, capitolo 9. Gesù, passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? E Gesù rispose: Né lui ha peccato, né i suoi genitori. Ma è così affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. E gli disse: Va, lavati nella vasca di Siloè. Egli dunque andò, si lavò e tornò che si vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: Se non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina. Alcuni dicevano: È lui. Altri dicevano: No, ma gli somiglia. Egli diceva: Sono io. Allora essi gli domandarono: Com'è che ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: Quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: Va a Siloè e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ed essi gli dissero: Dov'è costui? Egli rispose: Non so. Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Ora era il giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Perciò alcuni dei farisei dicevano: Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato? Ma altri dicevano: Come può un peccatore fare tali miracoli? E vi era disaccordo tra di loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: Tu che dici di lui? Perché ti ha aperto gli occhi? E gli rispose: È un profeta. I giudei però non credettero a lui, non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li ebbero interrogati così: è questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede? I suoi genitori risposero: Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma che ora ci veda non sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui. Egli è adulto, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano stabilito che se uno riconosceva Gesù come Cristo, fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: Egli è adulto, domandatelo a lui. Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Ed egli rispose: Se egli sia un peccatore non so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. Allora essi gli dissero: Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Ed egli rispose loro: Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi? Essi lo insultarono e dissero: Sei tu discepolo di costui? Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia. E l'uomo rispose loro, questo poi è strano che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è Dio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. E da che mondo in mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi ad un nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla. Essi gli risposero, tu sei tutto quanto nato nel peccato, lo insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse, credi nel figlio dell'uomo? E quelli rispose, e chi è il Signore? Chi è il Signore perché io creda in Lui? Gesù gli disse, tu l'hai già visto, è colui che parla con te, è colui che parla con te, è Lui. Ed egli rispose, Signore, io credo, e gli si prostrò dinanzi. Gesù disse, io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedano, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero, siamo ciechi anche noi? E Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Ecco una lunga lettura per soffermarci su questo tema, la disciplina della testimonianza, che volendo dirla con le parole dell'Apostolo Paolo, Romani 1:16, non mi vergogno dell'Evangelo. Oppure, come racconta in questa biografia questo cantante che abbiamo conosciuto attraverso il filmato di Billy Graham, La Croce, dove racconta della sua vita e di quello che il Signore ha fatto nella sua vita. Quindi la possibilità per i credenti di non vergognarsi dell'Evangelo può essere uno strumento anche utile sia per conoscere questo personaggio ma anche per la testimonianza, se vogliamo fare un dono a qualcuno lo potrebbe prendere. Allora, il tema della predicazione di questa mattina è un tema che le chiese, possiamo dire, del XXI secolo, chiese tra virgolette, permettetemi di dire così, ritengono ormai obsoleto, diciamo non più praticabile. Si pensa che il mandato missionale di Matteo 28, diciamo, forse può essere ancora, come dire, valido nei paesi da cristianizzare. Ma in Occidente si è giunta alla conclusione che la fede ha un carattere, come dire, personale, intimistico, che non necessita di essere divulgato. E inoltre l'ecumenismo, al quale diciamo, molte chiese hanno aderito, non legittima più il proselitismo, cioè il fare discepoli a Cristo. E pertanto la testimonianza a Cristo e a Dio Padre non ha più senso in un contesto, diciamo, multiculturale, multireligioso delle metropoli, delle grandi città occidentali. Evidentemente, voglio sperare sia questo per noi, sia individualmente che come Chiesa riformata, non crediamo affatto che sia così. Anche se spesso l'accusa dei riformati è quella di pensare, cioè di dire che non crediamo nell'evangelizzazione. Ecco, vorrei sfatare questo concetto. Noi crediamo profondamente che siamo chiamati a predicare l'Evangelo. Il mandato missionale di rendere testimonianza a Cristo e fare discepoli tutte le nazioni o tutti i popoli, anche occidentali, ha tutta la sua rilevanza oggi, in quanto tutti gli uomini, tutte le donne in questo tempo, in qualunque luogo essi si trovino, hanno bisogno di ravvedersi. E secondo le scritture la testimonianza della propria fede non può essere non può essere solo intimistica, che riguarda me e il mio Dio, neppure però essere, come dire, percepita come qualche cosa da demandare agli specialisti del settore, diciamo ai pastori o agli evangelisti. Credo che ogni singolo credente, ogni singola credente che ha ricevuto il dono della grazia per mezzo della fede, Efesini 2.8, proprio in un'ottica di appartenenza al popolo dei salvati, ha al cuore di essere, come dice la scrittura in prima Pietro 3.8, sempre pronto a rendere ragione, a rendere conto della propria speranza, della speranza che abita nel suo cuore e che deve essere divulgata a tutti. Se ricordiamo, diciamo, le discipline che qui abbiamo affrontato, ricordiamo che alle discipline della meditazione e della preghiera è seguita quella della comunione con della Chiesa, e alle discipline dello studio e del combattimento va da sé, diciamo, che ci sia una disciplina che è quella della testimonianza. Infatti la fede cristiana non è circoscritta, diciamo, al proprio piccolo mondo, alla semplice devozione personale. Essa deve tendere alla manifestazione, così come abbiamo ascoltato anche in preghiera. Del resto la fede, se non è resa visibile, se non è resa manifesta, ha veramente senso per noi dirci cristiani o discepoli del Signore Gesù? L'episodio del cieco che abbiamo letto ci fa comprendere che anche chi ha appena nato di nuovo, che ha appena ricevuto e conosciuto la grazia del Signore, ne può parlare di ciò che il Signore ha fatto nella sua vita. Anche se non in termini ben articolati, se volete, o teologicamente profondi, ma lo può fare e desidera farlo. E ciò è la dimostrazione dell'autentica conversione avvenuta. Il nostro testo ci suggerisce alcuni spunti di riflessione. La prima possiamo racchiuderla sotto questo titolo, cioè la gioia e la schiettezza della testimonianza. Abbiamo letto che questo giovane guarito è oltremodo, come dire, meravigliato, stupefatto, gioioso di aver ricevuto una guarigione che certamente desiderava, ma consapevole, diciamo, come dire, impossibile, inaspettata che potesse realmente accadere una cosa di questo genere. Da molti anni era lì e nessuno si era mai preoccupato di lui. Oltretutto abbiamo letto che è chiaro che la guarigione non è neppure stata richiesta da questo giovane. Il versetto 1 abbiamo letto che Gesù, passando, vide il cieco nato tale, fin dall'appunto nato cieco, e anche il discepolo che era con lui lo vide. E questa visione provocò nel discepolo una domanda, versetto 2, che spinse il Signore Gesù a dare una risposta corretta, e cioè che la situazione di questo giovane non dipendeva né dai genitori né da lui, ma dal fatto che questa doveva essere una manifestazione della gloria di Dio. Ma spinge anche il Signore Gesù ad una presa di posizione o ad un'azione benefica nei riguardi di quel giovane che nulla si aspettava. Versetto 6. Ciò che dobbiamo notare però è che la completa guarigione è preceduta, o se volete accompagnata, da un comando di fede da parte del Signore. Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa appunto mandato, e il testo ci dice che egli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Quest'uomo, dopo tanti anni che era lì, poteva reagire come ha reagito il popolo di Israele. Al capitolo 8, versetto 6, di Isaia e detto che il popolo aveva disprezzato le sorgenti di Silo, le acque di Silo che erano così fresche e benefiche. Invece quest'uomo dà ascolto a questo straniero che gli dice va e lavati. E allora possiamo immaginare la sua gioia, anche di fronte allo stupore, diciamo, di alcuni, o di coloro che dubitavano persino che fosse veramente nato cieco. Lo avevano conosciuto come quella persona nato cieco, ma ora che lo vedono, vedono qualche cosa che è irrazionale, inspiegabile, e dubitano, e, come dire, tentano di mettere del dubbio anche nel lui o in lui, o provocare a dire quasi che tu hai finto, diciamo, per questo tempo di essere cieco. Ma la sua spontanea e gioiosa risposta è: sono io, sono io. Perché chi è stato guarito? Chi è stato guarito dal peccato e ricevuto grazia è il primo ad esserne pienamente consapevole ed ha la voglia di volerlo affermare. Quando accade qualcosa di straordinario non si riesce a tacere. Voi ricordate che in altre circostanze il Signore Gesù ha guarito e ha detto va a casa, non dirlo a nessuno. E invece questa persona, queste persone che l'hanno fatto, sono entrate in piazza, nelle strade, hanno raccontato quello che era accaduto. Ovviamente il Signore Gesù voleva dare così una provocazione a, come dire, a dire vediamo se effettivamente si può restare indifferenti alla grazia del Signore. E forse questo noi dobbiamo ricordarlo per noi stessi, quando siamo indifferenti alle grandi benedizioni che il Signore ci dà. Il cieco, nel dire sono io, sta dicendo chiaramente io so bene chi ero, in che condizioni ero, e so bene chi ora sono e che in condizioni sono. E di fronte a chi lo incalza, come abbiamo letto al versetto 10, per avere dettagli su come sia avvenuta questa guarigione, non ha timore di dichiararlo, senza attribuire a se stesso alcun merito, versetto 11, perché lui dice mi sono lavato come mi è stato comandato e sono guarito. Questa è un po' una sintesi del versetto 11. Chi ha consapevolezza di una situazione fisica irreversibile, ma guarito da chi si è preso la briga o la libertà, se vogliamo, di fare del fango con la propria saliva, versetto 6, e di inviarlo semplicemente a lavarsi, da chi è consapevole di tutto questo non ha che di riconoscere che si tratta di una grazia, di un miracolo, non prevedibile e soprattutto non proveniente da un uomo, versetto 33. Giovanni narra che i giudei formalisti ce l'avevano sostanzialmente con il Signore Gesù perché aveva fatto ciò in un giorno di sabato, versetto 14. E quindi che cosa fa? Che cosa fanno? Misero perfino in dubbio che quel giovane fosse veramente cieco dalla nascita, abbiamo detto. E lo incalzarono continuamente fino a dire da gloria a Dio. Cioè, se vuoi veramente dare gloria a Dio, tu devi dire che quell'uomo che ti ha guarito è un peccatore. Versetto 24. Ma la gioia, la schiettezza di chi è stato guarito non si lascia sopraffare, non si lascia, diciamo, convincere da queste parole provocatrici. Ecco la sua risposta. Che egli sia un peccatore? Ah, non lo so, siete voi che lo dite. Quello di cui io sono certo, e lo voglio dire con franchezza e con gioia, ero cieco e ora ci vedo. Voi mi avete conosciuto per quello che era? Ed ero quello. Ma ora sono un'altra persona. La grazia del Signore è intervenuta nella mia vita e sono questo. Chi ha conosciuto la grazia del Signore non ha timore di dire senza orgoglio personale, che è una grazia essere salvato, avere una certezza. Voi sapete che gli evangelici, quando affermano di essere certi della salvezza, sono additati di essere presuntuosi. Ma chi ha ricevuto salvezza, grazia? Ma quale presunzione c'è se non riconoscere che è un dono? C'è una certezza, perché la guarigione di quel cieco era una certezza visibile, ed era visibile per lui un mondo che prima non poteva vedere, perché la cecità glielo impediva. E anche per noi, finché eravamo ciechi a causa del nostro peccato, non potevamo vedere il mondo, la meraviglia della creazione di Dio e la meraviglia della sua opera di redenzione per noi. E allora, quando testimoniamo agli altri dell'opera di Dio nella nostra vita, questa deve essere, come dire, la schiettezza, la gioia. Ero, ma grazie a Dio, ora sono. Non è affatto necessario, per dire queste cose, come dire, articolare una versione di teologia o di dogmatica per affermare la propria guarigione spirituale. Certamente, quando si sarà maturi, si potranno anche affrontare, come dire, dibattiti, confronti più articolati. Ma al giovane guarito, in questo momento, non è richiesto assolutamente questo, ma semplicemente di dire, ero e ora sono. E allora, alla domanda, una domanda che possiamo porci è questa: è la mia testimonianza è vissuta sempre schietta, genuina, gioiosa? La seconda considerazione riguarda gli obiettivi della testimonianza. Credo che la testimonianza ha anche degli obiettivi, e certamente la testimonianza non ha come obiettivo mirare la conversione dei peccatori. Voi direte, ma cosa ci stai dicendo? E sì, il mio obiettivo non è quello di dire chi converte. Il mio obiettivo nella testimonianza, lo scopo principale, è quello di testimoniare dell'opera di Cristo nella mia vita e di portare l'interlocutore di fronte a colui che può guarire anche il mio interlocutore, portarlo di fronte a Cristo con il quale dovrà confrontarsi e diciamo esporre la propria vita. Quindi la nostra testimonianza significa essere autentici testimoni di colui che ci ha guarito. Non si tratta di parlare di noi, pur essendo noi a dare testimonianza, ma di colui che ci ha guarito e resi desiderosi di rendergli testimonianza, e avere comunque una certezza che lo Spirito Santo convince di peccato, Giovanni 6:18. Convince di peccato coloro che il Padre attirerà a sé, Giovanni 6:44. A volte si ha la tendenza a far pressione sulle persone, illudendo l'interlocutore, facendolo pensare che abbia una reale obiettività a credere in Dio. Cioè che abbia delle capacità per poter credere in Dio. In realtà la scrittura ci dice che nessuno cerca Dio. Se non è qui a suscitare il volere e l'operare, Filippesi 2:13, non nascerà dall'uomo. Il cieco era lì. Sentiva che c'era un mormorio di persone che si muoveva intorno ad un'altra persona. Ma non aveva nessun interesse, ormai la sua vita è, diciamo, l'aveva vissuta con questa situazione, e quindi nessuna prospettiva di guarigione. Ma è stato l'intervento di Cristo che ha fatto sì che quella persona ascoltasse il comandamento del Signore Gesù di andare e di lavarsi. Quindi è illusorio pensare che si possa convincere le persone con la forza persuasiva, con i buoni discorsi, a prescindere però dall'intervento dello Spirito Santo. Certamente la nostra testimonianza deve essere un'apologia corretta delle verità bibliche, ma il convincere appartiene sempre ed esclusivamente al Signore, perché la salvezza appartiene al Signore. Salmo 3,8, Giona 2,10, Apocalisse 3,10. E allora notiamo che il giovane ex cieco, dopo che i giudei lo condussero dai farisei, i quali gli domandarono di nuovo come egli, cioè come lui, avrebbe potuto recuperare o ha recuperato la vista, quasi fosse umanamente possibile, quindi notiamo che c'è qui una domanda tendenziosa, e gli disse loro: mi ha messo semplicemente del sangue sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Quindi non dice neanche più sono andato e mi sono lavato. L'azione che il Signore Gesù ha compiuto è questa: lui mi ha messo del sangue, è l'azione sua che mi ha reso capace di vedere, versetti 13 e 15. E il mi, quindi questo pronome in prima persona singolare, è un chiaro rimando a chi? A Cristo Gesù, a colui che lo ha guarito. Al momento sa solo che si chiama Gesù, versetto 11, oppure che è un profeta, versetto 17, ma non sa. Non sa che colui che l'ha guarito è il figlio di Dio, fattosi uomo, il Salvatore. È una cosa che scoprirà e riconoscerà solo più avanti, quando Gesù lo incontra, quando lo guarderà negli occhi, e allora si inchinerà davanti al Signore Gesù e lo adorerà, versetto 35 e 38. Nonostante questo, la risposta di questo giovane è un chiaro rimando a colui che lo ha guarito. Sapete, avrebbe potuto, come dire, stare al gioco dei farisei e inventarsi una qualche storia che lo rendesse famoso nella società e che lo portasse ad essere un caso sociale, un caso scientifico da studiare. Perché se sono stato io a fare qualche cosa che mi ha reso possibile vedere fino a che ciò che prima non potevo vedere, allora ecco, prendiamo la palla al basso e diventiamo famosi. No, in realtà la sua spiegazione non è per nulla sociologica, non è scientifica, non è antropologica, ma è semplicemente teologica. Perché dopo l'ennesimo interrogativo, atto a persuaderlo che quell'impostore, riferito a Gesù, che lo avrebbe guarito, è un peccatore, secondo i giudei, secondo i farisei, e gli aggiunge questo. Questo poi è strano, che voi, che insegnate, non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. E da che mondo è mondo? Non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a un nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla. Quindi l'affermazione teologica è: se questo è accaduto è perché quell'uomo è Dio. La fede cristiana, pur non essendo capace di convincere i peccatori, rimanda però a qualcuno che può farlo, a qualcuno di veramente concreto, perché non sono le esperienze cristiane che conducono a salvezza, ma è l'opera di grazia, è l'opera dell'incarnazione di Cristo che rende possibile entrare nel mondo degli altri e annunciare a loro che solo Lui e solo in Lui è possibile realizzare la stessa guarigione del cieco nato. Solo per mezzo di Cristo, che ha dato la sua vita alla croce, anche noi, anche tu, puoi dire, e potrai dire se lo vuoi, ero cieco e ora ci vedo. ma se nel tuo cuore o nella tua vita, nel tuo modo di credere, non vedi Gesù e non lo adori, versetto 38, allora la tua fede è una fede cieca. Cioè, è accecata ancora dal peccato, a tal punto che non ti permette di contemplare la gloria del Salvatore. La fede cristiana non è mai cieca, è una fede che ci vede bene, perché ha visto la gloria di colui che ci ha aperto gli occhi. E nel mondo pagano si dice che la fede è cieca, bisogna credere. Invece la fede cristiana è una fede consapevole, che è così consapevole che non può attribuire nulla a se stessi se non all'opera di Dio nella nostra vita. Un certo aspetto lo possiamo definire poi riguardante i progetti di testimonianza. Quindi c'è un obiettivo di essere, come dire, corretti nella testimonianza, rimandare al Signore Gesù e non a noi stessi. E poi ci devono essere dei progetti di testimonianza. Questo terzo punto chiama in causa evidentemente l'intera Chiesa, perché la testimonianza certamente è personale, ma non riguarda il singolo credente, cioè non riguarda persone che indipendentemente l'uno dall'altro vivono la testimonianza cristiana, perché nella scrittura c'è sempre il senso dell'appartenenza alla Chiesa. Ogni credente in primo luogo dovrebbe appartenere ad una chiesa locale e cercherà di promuovere con questa chiesa, con quella chiesa, le occasioni per far conoscere ad altri la salvezza che è in Cristo Gesù. E allora in tal modo la chiesa dovrà lavorare, compatta, spendere energie per arginare, diciamo, la tendenza all'individualismo, all'isolazionismo. Quindi facendo che cosa? Sviluppando programmi, progetti di testimonianza pubblica, culturale e collettiva. In fondo la Chiesa non cresce restando lontano dal mondo o proteggendosi da esso, ma esponendosi al mondo in favore del Signore, di questo Signore della Chiesa. Forse alcuni di voi ricorderanno che nell'anno dell'Expo Universale del 2015 il nostro programma annuale a partire dal mese di maggio lo abbiamo articolato in due modi: ci esponiamo alla parola e ci esponiamo per la parola, e abbiamo tentato in questo anno, diciamo, di cogliere aspetti culturali di attualità per poter annunciare con rilevanza, la centralità dell'Evangelo e di Cristo. È evidente che le tendenze attuali, promosse dal sincretismo, dal pluralismo, dall'ecumenismo religioso, sono quelle di richiudersi o di rinchiudersi nei propri ambiti devozionali o ripiegarsi nei propri ambiti ecclesiale, forse occupando tutte le sere con incontri, quasi, come dire, a significare che la spiritualità della Chiesa stia solo ed esclusivamente in queste cose, e quindi organizzando iniziative diverse, i gruppi per soli giovani, i gruppi per sole donne, i gruppi per soli bambini, per soli adolescenti, coppie sposate, singoli e via dicendo. Quindi tutta la settimana piena di tante attività, purché queste persone stiano bene insieme, perché si dice ciò che conta è lo stare bene insieme, e quando non si sta più bene insieme che cosa succede? Si cambia chiesa. Ma la sfida cristiana è quella di vivere nella chiesa e raccogliere tutte le sfide che ci sono, quelle ecclesiali, problematiche interne, ma anche quelle sociali, diciamo, culturali e di testimonianza. E riempire la nostra settimana di incontri significa in qualche misura perdere la capacità e la creatività di impatto evangelistico nel mondo. Il cristianesimo autentico si è sempre preoccupato di far conoscere agli altri la buona notizia dell'Evangelo. E perché questo possa accadere dobbiamo uscire, dobbiamo esporci, dobbiamo scendere nelle piazze. Ricordo che quando ero adolescente nelle campagne evangelistiche con la tenda, forse diversi di voi possono ricordare, si usciva, si andava, un po' come fanno i testimoni di Geova oggi, per le piazze a due, si pregava in strada, si bussava alle porte, si parlava con le persone. Oggi tutto questo viene a mancare, e quel poco che si riesce a fare però non ci vede sempre pienamente coinvolti nella testimonianza agli altri. Viviamo quasi passivamente i nostri incontri di testimonianza all'esterno, e non va bene. Dobbiamo essere dinamici, propositivi, capaci di approcciare alle persone. Allora è utile che la Chiesa favorisca contatti qualificati tra credenti e non credenti, avendo come obiettivo quello di raggiungere spazi, come dire, di sviluppo, di testimonianza in ambienti dove non vi sono i credenti. Venerdì scorso, l'altro ieri, sapete, io e Francesco eravamo in Villa d'Irlanda perché c'è questa iniziativa che ci vedrà coinvolti il 20 di settembre come chiesa, ma c'era, diciamo, eravamo lì per incontrare il sindaco, gli assessori, per ascoltare anche come sarebbe manifestata questa, organizzata questa serata, e c'erano, diciamo, presenti la Chiesa Ortodossa Russa. Beh, a nostro avviso non c'è stata nessuna manifestazione, diciamo, di Cristo in quella circostanza. Di tutto si è parlato, tranne di una testimonianza cristiana, pur dicendosi chiese cristiane. Ciò che si è fatto vedere attraverso delle slide erano le cattedrali, le chiese sparse un po', diciamo, nel nord Europa, dove maggiormente diciamo, gli ortodossi sono presenti. Ecco, noi dobbiamo invece andare anche in quegli spazi dove non ci sono credenti, avere il coraggio di dire le verità fondamentali della scrittura. Quindi preghiamo che anche in prospettiva del 20 settembre, quando toccherà a noi esporci alla città, sapremo dire ciò che è giusto dire, diciamo, focalizzando la nostra attenzione sulla centralità di Cristo, della scrittura, della gloria di Dio, della parola, diciamo, insomma, sostanzialmente i cinque sola che ci caratterizzano e che nei quali crediamo. Quindi dobbiamo, come dire, entrare in questi luoghi, le biblioteche, gli spazi culturali, sale consigliari, auditori, conservando la nostra specificità teologica, ma esponendoci in modo sereno. Ed in questo modo la Chiesa esercita costantemente, diciamo, questa visione corretta del mondo che ci circonda. E lo fa riflettendo sempre sui valori della rivelazione biblica, valori che hanno ancora oggi il loro impatto nella cultura contemporanea. È evidente allora che la testimonianza in questo caso non sarà il semplice, come dire, messaggio di salvezza, ma il sapersi inoltrare in temi, come dire, di attualità, delineando evidentemente la visione evangelica, la specificità evangelica, biblica. E forse quello per tale idea, diciamo, è la rivista di etica e bioetica, è uno strumento che lavora in questo senso, cioè che sui temi attuali si espone quello che è il pensiero biblico evangelico su quella questione. Ovviamente tutto questo richiede saggezza, in quanto bisogna inoltrarsi in argomenti e temi non per il semplice gusto, diciamo, di rispondere, anche se non si è preparati, ma bisogna, come dire, chiedere saggezza e quindi prepararsi. Se non sappiamo qualche cosa, è bene prendere del tempo per documentarsi, dirlo chiaramente, che abbiamo bisogno di, come dire, di suscitare nuove occasioni di confronto, ma poter dire qualche cosa di cui siamo certi. E allora talvolta è più saggio riconoscere, come dire, la propria ignoranza su un tema piuttosto che mettere a repentaglio la verità della scrittura. E il neo guarito cieco non aveva alcuna ambizione a rispondere a domande che non sapeva. Notate, se egli sia un peccatore, questo non lo so, lo state dicendo voi, ma una cosa so, e quella che so ve la dico. Ed è questo che deve caratterizzare la testimonianza cristiana, l'aspetto delle cose che si dicono. È triste vedere persone che tendono a rispondere, diciamo, senza fornire vere risposte. A volte la loro risposta ha ulteriormente accentuato, come dire, la confusione che vi era nell'interlocutore. E allora dico a voi giovani, ma anche a noi tutti, ma in particolare voi giovani, che siete stati guariti dalla cecità del mondo. La scrittura comanda che vi dovete preparare culturalmente, teologicamente, per poter spendere energie per la gloria del Signore. Spendete energie per la formazione, non perdete tempo in cose inutili che tolgono tempo al Signore e vi lasciano nell'ignoranza, nell'insoddisfazione della vita. Perché se non vi soddisfa il Signore Gesù, se Lui non è sufficiente per la vostra vita, non saranno certamente i vostri hobby, i vostri sport, svaghi, vacanze, ricchezze, a soddisfare le vostre insoddisfazioni. Nulla potrà colmare invece il vostro vuoto se non sarà il Signore Gesù. E allora è buona cosa avere una schiettezza e gioia nella testimonianza, è fondamentale l'obiettivo della testimonianza, ovvero Cristo Salvatore, è bene avere progetti ecclesiali di testimonianza, ma infine si deve avere una visione più ampia. Quest'ultimo riguarda riguarda l'ampiezza della testimonianza cristiana. La caratteristica della testimonianza cristiana è quella di crescere e non di rimanere bambini che hanno continuamente bisogno, si dice la scrittura, di latte. E l'autore degli Ebrei ci fa un forte rimprovero, e credo che lo fa a tutti noi. Dopo tanto tempo, dice, leggo, dopo tanto tempo dovreste essere già maestri, e invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi, gli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Io credo che se siamo genitori e vediamo crescere i nostri figli fisicamente, ma non li vediamo crescere dal punto di vista, diciamo, del bisogno nutritivo, se vogliono solo latte, se c'è qualche cosa che non funziona, c'è bisogno di più. E allora perché questo non debba essere vero per la nostra crescita, per la nostra formazione. Continua l'autore, ora chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è un bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene ed il male. Ebrei 5, 12 e 14. Allora certamente l'iniziativa della conversione, o all'inizio, scusate, della conversione si parlerà con una certa facilità del miracolo che è accaduto nella propria vita. Ma con il tempo si dovrà, come dire, arricchire la conoscenza della parola del Signore, proprio attraverso la disciplina dello studio che abbiamo già preso in considerazione, da rendere cioè la propria testimonianza ampia e ricca delle verità bibliche. si tratta di estendere la propria testimonianza all'insegnamento biblico nel suo complesso. Si potrà dire qualche cosa, per esempio, con chiarezza sulla dottrina di Dio, sul peccato, della nuova nascita, della persona e dell'opera di Cristo, della Trinità, del discepolato. La nostra esperienza cristiana, come quella che è accaduta al cieco nato, non è qualche cosa, come dire, di semplicemente esistenziale, cioè la mia relazione con il Signore, intimistica e basta. Essa riguarda qualche cosa che si radica nella storia della salvezza, ovvero ciò che è accaduto nella storia una volta e per sempre, da tramandare agli altri. È l'esperienza, è l'opera dell'incarnazione, è l'opera della redenzione del Figlio di Dio, del vero uomo, vero Dio, che è morto e che apre gli occhi ai ciechi accecati dal peccato. Questo nella nostra testimonianza, questi elementi devono emergere. E forse le varie dottrine della provvidenza, Filippesi 1, 2, 12, quella della depravazione totale, Efesi 2, 1, 3, della rigenerazione, Giacomo 1, 18, prima Pietro 1, 23, della Chiesa, prima Timoteo 3, 14 e 15 e altri, contribuiranno ad articolare un pensiero in maniera sana. In fondo, ci dice la Scrittura, che esiste una sola possibilità di salvezza per il mondo perduto, e i credenti hanno questo privilegio di promuovere, di pubblicare, diciamo, di rendere, come dire, diffondere la grazia che hanno ricevuto, di testimoniarla, così come ci viene detto in Prima Timoteo 3,16, relativamente all'opera di Cristo. Ora, perché ciò si possa fare, bisogna quindi estendere la propria conoscenza di Dio e della parola. Estendere la testimonianza significa anche vivere i valori cristiani nella propria vita, nel proprio lavoro, nella società, nella propria famiglia. Una famiglia che riflette tali valori nella propria relazione di coppia, nell'educazione dei figli, o un credente impegnato nel mondo del lavoro, della cultura, dell'economia, della politica, è certamente un cristiano che si distinguerà, che farà riflettere gli altri, forse farà discutere gli altri, ma emergerà la specificità cristiana. Quindi la salvezza di Cristo si configura come una guarigione delle relazioni e delle professioni, non solo una guarigione spirituale. E allora in conclusione possiamo affermare tre cose: che a causa della resurrezione di Cristo possiamo credere veramente di aver ricevuto un preciso mandato di andare e fare discepoli, che non può e non deve essere relegato ad un semplice luogo. A causa dell'ascensione di Cristo la Chiesa oggi può rispondere come con serenità alle sfide del pluralismo, del sincretismo, dell'ecumenismo religioso con una netta presa di posizione. Infatti il cristianesimo non ha necessità di praticare la poligamia spirituale o religiosa, perché l'ecumenismo e il sincretismo sono sostanzialmente quelli. Alla fine, perché non ha bisogno della poligamia religiosa? Perché alla fine, ci dice la Scrittura, e lo ha letto Anna stamattina, ogni ginocchio si piegherà davanti al Signore, davanti al giusto giudice, Filippesi 2, 9 a 11. I cristiani possono credere nella reale signoria del Signore, così come è stato per il cieco guarito, possono adorare il solo Signore e Salvatore e servirlo. E infine, a causa dell'opera dello Spirito di Cristo, c'è la convinzione che Dio è all'opera e che ciò che all'uomo è impossibile non lo è per il Signore. E la Chiesa deve vivere proprio la guarigione e la missione in risposta a questo mandato del Signore. E anche di fronte a questa promessa che il Signore Gesù ha fatto, abbiamo parlato stamattina delle promesse, e che Gesù ha promesso questo: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Vi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra, fino a Cinzano Bassano, fino a Milano. fino a 9.000 metri, ovunque siamo, è il luogo dell'estremità della terra. Allora, Signore, che ci ha aperto gli occhi per contemplare la tua gloria, ci dia, come dire, la forza, il coraggio di essere testimoni di tutti, di tutto ciò a coloro che intorno a noi, forse anche tra di noi, quest'oggi, in questo luogo, sono ancora ciechi e, come abbiamo letto in questo testo, l'accuso al cieco, concepiti nel peccato. Ma Dio ci vuole aprire tutti gli occhi, allora che il Signore lo voglia fare e ci renda suoi testimoni per la sua gloria, per la gloria di Cristo, per mezzo dello Spirito Santo.